career. Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, un benvenuto a tutti da Mammut. Finalmente è ricominciato il campionato, questo piccolo scampolo che ci separa dai playoff. Ne andremo a parlare subito in questa puntata del podcast con Stuani. Ciao.
Ciao a tutti.
Con Andrea Vecchiato.
Ciao a tutti.
E con Luca.
Ciao a tutti.
Ma scusa Mammut, perché Andrea l'hai dovuto chiamare per cognome? Cioè...
Non essendoci mai, ho dato più informazioni, così se il pubblico da casa vuole andare a cercarlo sui social, soprattutto quello femminile. Sì.
Veramente c'è più lui di te, quindi proprio.
Vabbè. Non stiamo qua a sindacare, vabbè.
Queste mi sembrano delle inezie. Allora andiamo avanti e parliamo subito delle due partite che sono state giocate dai Lakers, prime due partite di questa ripresa. La prima contro i Clippers, quella che si doveva vincere, l'abbiamo vinta e ne parleremo più approfonditamente, e la seconda partita con i Raptors è stata solo per l'ultima parte un pochino un fallimento, e anche lì si andrà poi ad approfondire più rapidamente. I temi trattati sono tanti, comprese anche e soprattutto per la prima partita le assenze dei Clippers, che non bisogna dimenticare, però grandi contributi da parte della panchina dei Lakers, e ne andiamo subito a parlare con Stuani, vai.
Sì, è la sorpresa, tra virgolette, sia della partita con i Clippers che di quella contro i Raptors è stato il rendimento della nostra panchina. Perché parliamoci chiaro, poi il punto debole dei Lakers quest'anno era stato proprio, erano stati i minuti senza LeBron, per lo più guidati da Rondo e Davis, che non sempre sono stati continui. E invece a sorpresa, con l'assenza di Rondo, l'assenza anche di Bradley e quindi lo spostamento di KCP in quintetto, abbiamo visto una panchina totalmente diversa. E ci hanno stupito in positivo innanzitutto il backcourt formato da Waiters e da Caruso. In entrambe le partite secondo me hanno giocato molto bene, hanno dimostrato di essere abbastanza complementari, perché Caruso sappiamo bene non è sicuramente un giocatore da pick and roll, deve limitarsi a portare i blocchi e a dare soprattutto un contributo forte in difesa, mentre Waiters è il ball handler, il creatore di gioco che ci mancava, quello capace di creare la pick and roll ma anche di prendersi i tiri spot up, e in queste due partite l'ha fatto benissimo. Tra l'altro è stato uno dei giocatori con il più alto plus minus dei Lakers. E poi finalmente abbiamo visto anche un Kyle Kuzma molto solido, ecco, forse proprio solido è l'aggettivo migliore, perché ha tirato abbastanza bene da tre. E poi anche in difesa dimostra sempre di più di migliorare, di avere dei notevoli miglioramenti. Io l'abbiamo visto fare delle discrete difese contro un giocatore come Kawhi nella prima partita, quella contro i Clippers, e anche contro i Raptors ha disputato una buona partita. Quindi secondo me la chiave della prima vittoria contro i Clippers è stato proprio il contributo dalla panchina. Infatti se vediamo il plus minus è positivo per tutti i giocatori che sono si sono alzati dalla panchina. Il più alto è stato Waiters con un più 17, anche Kuzma con un più 19, e quindi la speranza nostra è che questo possa essere un trend che quindi si possa confermare nelle partite successive.
Sì, effettivamente devo confermare che probabilmente in queste prime due partite, anche la seconda contro i Raptors, il giocatore che è impressionato più positivamente in relazione a quello che ci si aspettava per quanto mi riguarda è stato Kuzma, ed è soprattutto l'aspetto il gioco nella metà campo difensiva che ha impressionato maggiormente. Contro i Clippers in realtà, pronti via, le prime azioni in cui ha dovuto tenere Kawhi mi hanno fatto drizzare un pochino i capelli, che non ho, perché a ogni mezza finta di Kawhi Kuzma saltava, andava al bar. Poi non si sa come mai, però non è entrato in loop negativi come al solito, è rimasto positivo, si è concentrato ed è riuscito poi a fare un ottimo lavoro per la parte restante della partita, ottimo lavoro che ha continuato a fare anche contro i Raptors. Infatti se questo è il Kuzma che vedremo da adesso in poi, ci mettiamo credo un po' tutti la firma.
Sì, perché più che altro il fatto è che Kuzma ci ha fatto sempre incazzare perché il fatto non fosse continuo, perché gli sprazzi di talento o comunque di buon giocatore si vedevano, il fatto che ti facesse l'azione difensiva solida e poi la baccata in attacco o viceversa era lì che ti faceva incazzare, le sue giocate erano quelle.
Per me sono state due partite molto positive per lui, proprio perché ha avuto un gioco che mi viene da dire maturo, da giocatore proprio da giocatore di rotazione di una contender, perché non ha avuto passaggio a vuoto, ha dato contributo a rimbalzo, non ha preso pause in difesa, perché poi quello che di lui ogni tanto ti stupivi è che vedevi il suo uomo che faceva un taglio a canestro per due punti facili, lui totalmente voltato magari, e questo non è successo. E a me dove ha impressionato è stato nella partita con i Raptors, perché io mi sono ricordato della gara di novembre.
Bravo.
È stata una delle prime giocate da lui, e parte del gioco dei Raptors era cercare di isolare Siakam contro Kuzma, ed era finita veramente male. In questa partita chiaramente non è che abbia fermato Siakam, ma l'ha sofferto decisamente meno, quindi questo è sicuramente è un qualcosa che fa veramente ben sperare per il futuro e che fa pensare che possa essere un giocatore che sta in campo nei playoff, perché la paura che avevamo è che potesse venire preso di mira dagli attacchi avversari e non potesse letteralmente stare in campo a meno che non fosse in serata da 20 punti. Invece bene così, e anche in attacco l'ho visto in alcune azioni in cui in passato tendeva magari a incaponirsi o a tirare due o tre volte di fila se per caso gli era entrato il tiro, invece stare molto più nel ritmo, molto più nel flusso del gioco.
Anche molto molto attento a guardare i tagli dei compagni, ha fatto un bellissimo passaggio per un taglio di Caruso contro i Raptors, cose che effettivamente il Kuzma, diciamo, pre-lockdown forse si perdeva per strada. Invece giocare bene in difesa evidentemente lo aiuta anche, anzi sicuramente, ad essere molto più concentrato nella metà campo offensiva.
Ricordiamo che tra l'altro Kuzma non ha potuto fare tutta la preparazione, diciamo, con la squadra all'inizio dell'anno, perché ha avuto un problema ad un piede che lo ha tenuto fuori anche all'inizio della regular season. Quindi questo di fatto per lui sarebbe come il primo training camp della stagione, ed è un aspetto molto importante questo, perché ha potuto lavorare per tanti giorni con i compagni, magari è riuscito anche a lavorare un po' sul suo tiro che è andato un po' su e giù nel corso della stagione. E poi io credo che lui sarà un giocatore essenziale, fondamentale, se dovessimo affrontare i Clippers playoff, e mi fa ben sperare il suo rendimento quest'anno contro i Clippers, perché sto guardando adesso le sue statistiche contro i Clippers e nelle tre partite che ha giocato ha chiuso a 16 punti e soprattutto 7 rimbalzi, e questo è un aspetto che abbiamo sottolineato tantissime volte quest'anno, cioè il fatto che Kuzma ci deve dare un contributo importante al rimbalzo, soprattutto se giocheremo con Davis da 5, e poi ha tirato con il 40% da 3 con quasi 7 triple tentate a partita. Quindi se lui dimostra di poter tenere in qualche modo contro le ali dei Clippers, ovvero Giorgio e Kawhi, e mantiene queste percentuali dal campo dandoci anche tanti rimbalzi, allora i Lakers potranno avere quel 3-4 aggiuntivo di cui tanto abbiamo parlato quest'anno, che si potrebbe rivelare molto importante contro i Clippers e però.
Ma poi soprattutto la cosa più inaspettata secondo me è il miglioramento che ha fatto in davvero poco tempo, perché anche dal primo scrimmage che si era visto avevamo visto sprazzi del vecchio Kuzma, cioè del solito confusionario in entrambi le metà campo. Invece, cioè, perché prendo come riferimento il primo scrimmage, che era un po', è stato quello un po' più serio, poiché quello dopo si è fatto male Davis, e il terzo è stato totalmente inutile perché non ha giocato praticamente nessuno. Però il primo, prendiamo poi il riferimento quello, lì avevamo visto quel Kuzma disattento in difesa, va bene, era solo un allenamento, però diciamo qui 10-15 minuti dove avevano giocato LeBron e Davis, lui non li aveva fatti neanche così tanto bene in tutte e due le metà campo. Però poi rivederlo adesso in queste due partite ben calato è stato sicuramente una cosa bella, inaspettata per certi versi, e che ti fa sperare che non sia solo un caso, ma una possibile continuità.
Altro tema ovviamente che non possiamo non trattare per quanto riguarda la partita con i Clippers è la grande prestazione, quantomeno a livello numerico, di Davis. A livello di punti diciamo che è un pochino gonfiata dai tantissimi viaggi in lunetta, però come al solito grandissima presenza in difesa, tante stoppate, possibilità di vederlo cambiare praticamente con tutti dal point guard al centro, e quindi un apporto che effettivamente non è mai mancato.
Sì, hai sottolineato tra le righe un aspetto per me essenziale, cioè che contro i Clippers è andato tantissimo in lunetta, ha tirato addirittura 17 liberi realizzandone 16, e questa secondo me è la chiave per la sua evoluzione soprattutto ai playoff, perché un giocatore come lui, così agile, così anche potente e lungo, deve assolutamente attaccare sempre il ferro e andare in lunetta almeno 10, 12, 15 volte. Certo, il nuovo metro arbitrale in queste prime partite di bolla lo avrà aiutato in questo primo match, perché secondo me stanno fischiando davvero troppi falli, e non è una critica agli arbitri o una lamentela che sto facendo, ma io credo che stando senza pubblico, nel silenzio, ogni contatto viene un po' accentuato e quindi gli arbitri siano portati a fischiare più falli. E Davis può e deve approfittare anche di questo aspetto, deve essere più aggressivo, non deve essere passivo come invece è stato contro i Raptors, e poi ne parleremo. E in un matchup contro i Clippers, contro una squadra che non ha dei veri e propri lunghi in grado di tenerlo, e lui deve assolutamente mangiare in testa a tutti i Clippers. E in questa partita l'ha fatto, ed è un aspetto sicuramente molto positivo.
In questa partita Stuani però è stato marcato da Zubac, nostra ex conoscenza, e dal cadavere di Noah. Quanto farà la differenza poi in una serie di playoff un eventuale Harrell di fronte?
Io penso che Zubac in linea teorica potrebbe anche fare un buon lavoro su di lui, perché è un giocatore molto bravo a proteggere il ferro, è uno dei migliori rim protector quest'anno della Lega, però ha un grande difetto che Davis può esplorare, ovvero è un giocatore che commette tantissimi falli, davvero tanti. Infatti, se non sbaglio, pure contro i Lakers qualche giorno fa è uscito velocemente per falli, e quindi Davis deve approfittare, caricare subito di falli Zubac, e a quel punto i Clippers sono abbastanza scoperti. In questo caso erano anche senza Harrell, ma in generale se Zubac è subito fuori per falli e devono far giocare tanti minuti ad Harrell e Noah, allora i Clippers diventano più vulnerabili.
Per conto mio, il tallone di Achille dei Clippers contro i Lakers è proprio la marcatura di Davis, perché sono una difesa potenzialmente fantastica un po' contro tutta la NBA, perché hanno veramente di tutto come difensori, hanno gente come Leonard, come George, come Beverly, lo stesso Morris, però gli manca forse proprio quel lungo agile in grado di prendere il tipo di atleta che è Anthony Davis. E Harrell è sicuramente migliorato in difesa, è un discreto difensore, ma non è il giocatore che ti fa la differenza. Paragonandolo ai Raptors, non è Ibaka. E quindi, come dicevate giustamente, secondo me in una ipotetica serie contro i Clippers bisogna veramente trovare il modo di coinvolgere Davis e renderlo protagonista in attacco, perché a quel punto può veramente dare quel qualcosa in più.
Sì, perché più che altro sono proprio le capacità di, le abilità di Davis abbinate a quel corpo lì. Cioè, è, come hai detto te, Errol è migliorato molto, è un difensore sicuramente solido, però ovviamente per certe situazioni in cui può venire a, può essere attaccato, paga l'altezza, manco quei centimetri dove Davis può fare la differenza. Ovviamente in situazioni in cui può sfruttarla meglio quell'altezza in suo vantaggio. E contro, nella partita che abbiamo visto, ha fatto proprio una bella partita da quel punto di vista, e soprattutto nei minuti senza LeBron si è visto proprio come lui poteva essere giocatore di riferimento, cosa che prima della pausa forzata non avevamo sempre visto con continuità. C'erano partite in cui era più leader quando era al suo quintetto, e la partita con, e altre invece in cui non l'abbiamo visto. La partita con i Clippers è stata una di quelle partite in cui ti hanno detto: ok, lui può guidare la squadra mentre LeBron ha rifiato.
Parlando proprio dell'altra superstar giallo-viola, una partita, non voglio assolutamente definirla sottotono perché non lo è stata, anzi mi è piaciuto tantissimo, forse molto in controllo a livello offensivo, sicuramente finalmente un quarto intero direi di ottima difesa di LeBron, che poi negli ultimi minuti ha provato a mettersi la squadra sulle spalle e ci è anche riuscito, perché abbiamo portato a casa la partita.
Sì, è difficile un po' valutare LeBron in queste prime due partite. Io onestamente ho un po' di difficoltà a capire quale sia la sua condizione. Mi sembra sicuramente sul pezzo dal punto di vista mentale, allo stesso tempo, come è normale che sia, soprattutto per uno della sua stazza e della sua età, mi sembra ancora un po' arrugginito, perché non gli vedo quell'esplosività, quell'agilità che aveva trovato nelle ultime settimane di regular season tra febbraio e marzo, quando sembrava davvero lanciato verso i playoff. È chiaro che queste partite per i Lakers sono solamente delle amichevoli di fatto, perché il primo posto della Western Conference ormai penso che sia consolidato, quindi servono anche a LeBron per salire di colpi, migliorare per l'appunto l'esplosività e la velocità e farsi trovare pronto a settembre, soprattutto quando si spera, ci auguriamo, superiamo il primo turno e affrontiamo gli avversari più tosti. Un'ultima cosa su LeBron e i Clippers, la sua partita contro i Clippers, come dicevi tu giustamente, è stato un po' arrugginito nei primi tre quarti, poi nel quarto periodo ha fatto la differenza con il canestro conclusivo, con la doppia difesa su Leonard e George, dove ha dimostrato davvero che quando vuole, ancora a quell'età, è in grado di marcare bene anche i migliori attaccanti della Lega. Un aspetto che un po' mi preoccupa, anche se fino a un certo punto, perché ci sono diverse attenuanti, stavo guardando anche in questo caso le statistiche di LeBron contro i Clippers quest'anno, e mi stupisce negativamente il fatto che abbia tirato in queste quattro partite solamente con il 36.7% dal campo. Ovviamente due di queste quattro partite erano particolari, anzi più che particolari, perché la prima era proprio la prima partita di regular season, quest'altra era un'altra prima partita, quindi in entrambi i casi non poteva mai essere al top della condizione. Però è chiaro, questo è un dato che dobbiamo considerare, perché i Clippers, come abbiamo detto più volte, hanno tanti difensori che possono spendere contro LeBron, lui potrebbe soffrire di questo, però allo stesso tempo abbiamo visto nella penultima o terz'ultima partita prima dello stop proprio contro i Clippers come di fatto poi nessuno è riuscito a tenerlo quando è a top della forma.
Ma secondo me bisogna considerare un paio di aspetti. Il primo, come hai detto giustamente, è che nessuna squadra NBA può mettere giocatori contro LeBron come i Clippers oggi, perché due giocatori che hanno le dimensioni fisiche di Leonard e George non li ha praticamente nessuno. Aggiungiamo Beverly, che non ha le dimensioni esatte ma è un difensore fastidioso e per qualche possesso può dar fastidio a LeBron. Aggiungiamo Morris, che è livello inferiore rispetto agli altri due top, ma è uno che contro LeBron se l'è sempre bene o male diciamo cavata.
Non si era autodefinito LeBron stopper?
Beh, lì faceva un po' ridere a definirsi LeBron stopper, e poi l'avevamo visto anche tipo in gara 7 contro i Celtics nel 2018, però comunque sicuramente è un difensore adeguato con LeBron, quindi difficilmente a mio avviso LeBron potrà fare una serie contro i Clippers dove domina per 48 minuti in attacco, e ho l'impressione che l'abbia capito anche lui. Non a caso mi è sembrata una partita dove ha veramente speso molto in difesa, lasciando più spazio a Davis, più spazio ai compagni, per poi fare quelle giocate decisive. Non mi stupirei che lui, al di là della forma, avesse già questo in mente. E poi aggiungo due dati, come diceva Giuseppe, a proposito di LeBron contro i Clippers in stagione, che ha tirato molto male, perché in nessuna partita è andato oltre il 41%, che per lui è veramente poco, ma c'è da dire che ha tirato anche molto male da tre punti, perché complessivamente 7 su 30, e possiamo dire che LeBron può venire ben marcato quando viene limitato, quando va in area, ma in realtà tutta l'NBA, la strategia contro LeBron James sul tiro da tre punti è: ok, prendilo, se lo segni bravo tu. Almeno questo è quello che vediamo da 18 anni di carriera di LeBron James. E a volte segna con un po' più di continuità, a volte meno, quindi io sul tiro da tre non scommetterei che mantiene il 7 su 30 sempre contro i Clippers, perché non mi sembra un bravo alla difesa questa percentuale qui, quanto un serate sorte di LeBron. Magari, per carità, è stato influenzato nel fatto che veniva marcato meglio quando prova ad attaccare, ma non mi preoccuperei troppo sul tiro da tre punti. E un altro dato che voglio aggiungere sono i tiri liberi, perché LeBron anche in questa partita è andato soltanto due volte in lunetta, e nelle altre, che è pochissimo per lui, e nelle altre tre di regular season è andato in lunetta 4 volte nella prima, 4 volte a Natale e 14 volte a marzo. Quindi secondo me la differenza per lui la fa veramente la condizione fisica, perché quando la condizione fisica c'è, attacca e porta a casa i fischi, e quando la condizione fisica c'è un po' meno, tende ad essere magari un pelo meno aggressivo lui e fa più fatica. Quindi secondo me si torna un po' al discorso che bisogna dare fiducia a lui e al lavoro che ha fatto, nell'ottica, sicuramente lui ha fatto una preparazione dove ragiona per essere in forma a metà settembre, auguriamoci che ne è in grado, perché appunto diciamo che il lockdown di 3 mesi è una novità per tutti, come dicevamo già lunedì scorso.
Giusto per chiudere, la questione dei liberi è una tendenza di tutta la stagione in generale. LeBron è sempre prima della pausa, andava già poco a tirare i tiri liberi già prima, una questione che non gli fischiamo i falli, lui poco aggressivo, condizione che stava arrivando al top verso marzo, non lo sappiamo con certezza, vediamo cosa fa. Però sulla difesa sono d'accordo con quello che è stato detto, ha deciso di giocarla lì, di provare a vincerla in un altro modo quella partita lì, il che ci fa ben sperare anche quello, perché si è visto come LeBron ha mantenuto quel suo click mentale in determinate azioni, che è rarissimo per pochissimi giocatori in grado di farlo così bene. Poi soprattutto
per introdurre il nuovo argomento, mi allaccio proprio al finale della gara contro i Clippers, nei 40 secondi finali, mi sembra proprio 41 secondi dalla fine, Green ha avuto la tripla per portarci al più 4 e chiuderla, e ovviamente non l'ha segnata, come non ha segnato neanche un canestro nella sconfitta contro i Raptors, quindi uno slump di Green che è durato appunto per ora, per queste due prime partite di stagione di cui ci parla Luca.
Sì, Danny Green ha iniziato l'anno indubbiamente male, perché appunto nella partita contro i Toronto Raptors della notte, in 19 minuti e mezzo ha fatto 0 su 7 dal campo, che è 0 su 6 da 3 punti, mentre contro i Clippers in 25 minuti 2 su 6 solo tiri da 3 punti. Chiaramente per Danny Green 2 su 12 non è tra virgolette quello per cui lo si è preso in attacco. È un giocatore che slump in carriera ne ha avuti, per dire, se ricordo bene, anche l'anno scorso ai playoff ha avuto una pessima serie contro Philadelphia, adesso, o contro Milwaukee, una delle due, è veramente affaticato moltissimo al tiro, adesso ho un attimo di vuoto, ma ha fatto molta fatica. È un giocatore che ha dichiarato a inizio anno che doveva, tra virgolette, abituarsi a essere lasciato così libero per gli spazi che gli creano LeBron e Davis. Ora io non so quanto fosse una battuta o meno, ma senza dubbio in queste due partite è stato così. C'è da augurarsi anche qui, un po' come il discorso prima con LeBron James, che vista l'età sia un attimo in ritardo di condizione e tra virgolette che ci stiamo già giocando il periodo negativo adesso, magari farà un brutto agosto per fare poi dei bei settembre-ottobre. A mio avviso in difesa non è stato male, non è stato il miglior Danny Green, ma non l'ho visto male. È chiaro che il suo ruolo è sì essere un buon difensore, ma deve anche dare qualcosa nella fase offensiva e deve mettere quelle triple. C'è poco da dire, e 2 su 12 non può essere sufficiente. Tra l'altro faccio anche un'analisi delle triple della partita contro i Toronto Raptors, ne ha prese 6, di cui ben 4 totalmente aperto, senza neppure l'avversario che gli è andato a saltare davanti, neppure in ritardo. Ed è chiaro che si possono fare tanti discorsi, andare magari a parlare di efficienza offensiva dell'attacco, vedere i numeri, eccetera, eccetera, ma quando hai tiri così aperti e non li metti, le partite le perdi o le vinci proprio di poco.
Sì, anche perché se andiamo poi a vedere la partita con i Raptors è stata, diciamo, caratterizzata da un inizio shock, subito un parzialone dei Raptors che però abbiamo rimontato, dopodiché è stata una partita relativamente equilibrata e dove poi offensivamente ci siamo arenati nella metà del quarto e se stiamo a guardare alla fin fine probabilmente sono mancati i suoi 15 punti poi per andarsela a giocare punto a punto rispetto al solito.
Io aggiungo una cosa: Danny Green, Caldwell Pope e Morris, che sono, diciamo, tre giocatori che dovrebbero essere i principali beneficiari degli scarichi di LeBron James come tiratori spot up, se andiamo a vedere il roster, hanno combinato per 1 su 15. Io per curiosità mi sono riguardato questi tiri e di contestati ne ho visti 3 o 4 proprio. Ad esempio Morris ne ha preso uno proprio allo scadere del secondo tempo, contestato a un secondo due dalla fine, e quello ci sta che lo sbagli. Ce ne sono stati altri 2 o 3 dove la difesa ha fatto dei buoni close out, il resto sono tiri che ben costruiti dall'attacco o totalmente aperti, ne ho contati 6 se vado a memoria, in cui gli avversari neanche sono andati incontro al tiratore ma hanno semplicemente guardato dopo lo scarico, e altri con close out tardivi perché la difesa aveva collassato verso LeBron, verso Davis. Di questi 15 tiri qua, se non sbaglio, ben 8 su potenziali assist di LeBron, diciamo assist sprecati di LeBron. Ora, io non dico che di quei 15 tiri bisogna metterli tutti, ma bastava fare un 5 su 15 che sarebbe stato un mediocre 33% e si sarebbe stato in partita fino alla fine.
Prima nel frattempo parlavo da solo di Danny Green, avevo il microfono spento. Dicevo che mi tocca parlare ovviamente di Green, visto che vengo punzecchiato sempre, soprattutto da Checco. Quella cosa che ha detto Luca all'inizio del suo discorso, secondo me potrebbe sembrare una banalità, ma in realtà è vera, cioè il fatto che lui si stia abituando ancora ad essere così libero come quest'anno. Lo aveva detto lui, e ce lo dicono anche i numeri, paradossalmente. perché i numeri ci dicono che quando lui si trova con l'avversario abbastanza vicino, quasi marcato, tira con il 39% da 3, che è una buonissima percentuale sopra la media NBA. Quando invece è libero, quando è open o wide open, le sue percentuali crollano al 36%. E questo è un dato che sicuramente ci fa riflettere e ci fa capire anche che tipo di tiratore è Green. Io l'ho sempre detto e lo ribadirò fino alla nausea, penso. Bisogna capire quello che ci si aspetta da Danny Green, perché Green non è mai stato e mai sarà nella sua carriera un tiratore costante. Sarà sempre un tiratore di striscia, cioè quel giocatore in grado di mettere 5, 6, 7 triple in una singola partita, come ha fatto tra l'altro, se non sbaglio, in gara 3 forse delle Finals l'anno scorso, e allo stesso tempo sarà quel giocatore che in una partita, come è accaduto contro i Raptors, può fare 0 su 6 da 3 e non riesce neanche a mettere vite. Lui è sempre stato questo giocatore e sempre lo sarà. Quest'anno sta tirando con il 37% da 3, che è in media con le sue ultime stagioni ai Raptors, mentre l'anno scorso, con le sue ultime stagioni agli Spurs, mentre l'anno scorso con i Raptors aveva tirato con il 45% da 3, e questo è un dato ampiamente sopra la sua media nell'NBA, quindi vuol dire che è andato un po' oltre quelle che sono le sue capacità. Poi è chiaro, molti tifosi dei Lakers non sono contenti di Green quest'anno, anche per quello che prende, e hanno in parte anche ragione. Io invece sono più positivo su di lui, perché penso che faccia anche un lavoro un po' oscuro e difficile da vedere. Mi riferisco ad esempio in attacco ai tanti blocchi che porta per forzare i cambi di LeBron contro gli avversari più deboli, oppure i pick and roll che spesso vengono giocati a tre con LeBron, Davis e Green, che spesso portano a dei tiri e tiri apertissimi. Uno di questi è stato proprio la conclusione di cui parlava Davide in precedenza, sbagliata dallo stesso Green nel finale di partita contro i Clippers. E poi a questo lavoro oscuro in attacco c'è anche il rendimento difensivo, che invece per me quest'anno è stato di altissimo livello. Io non so se lo collocherei negli All Defensive Team, ma non ci va vicino, perché ripeto, se i Lakers sono tra le migliori 3-4 difese della NBA, il merito non può essere, non è solo di Anthony Davis, ma di tutta una struttura difensiva, e Green è uno dei protagonisti principali, perché spesso e volentieri lui prende l'avversario più forte, è molto importante nel sporcare le linee di passaggio, e non a caso i Lakers sono una delle squadre che genera più palle perse nell'NBA. Quindi questi aspetti sono essenziali per quella che è l'identità oggi dei Lakers e per quella che sarà l'identità dei Lakers dei playoff. Quindi io sì, sono d'accordo con il malcontento dei tifosi Lakers su Green, perché ci si aspetta un rendimento un po' migliore a tiro, ci si aspetta maggiore continuità e anche che sia più attivo in generale. Alcune volte sembra un po' dormire in piedi, questo è vero. Però secondo me la sua stagione resta comunque positiva.
Sì, perché più che altro quello che per la vera valutazione di Green bisogna giudicare un giocatore del genere, tutta la sua carriera, veterano e così via, lo devi giudicare effettivamente al momento decisivo, quanto può condizionare una serie e così via. L'abbiamo detto per tutta la stagione, ovviamente questa qui è una situazione totalmente nuova, è ricominciare da zero per tutti. Ed è ricominciare da zero anche per lui. Prenderà queste 8 partite come prendeva tutta una regular season: partite buone, settimane in cui fa molto bene al tiro, settimane in cui faceva male al tiro. Solo che tutto questo sarà compattato in 8 giorni, per poi subito il momento decisivo. Diciamo, se la stagione fosse stata normale, l'avremmo valutato nel classico periodo tra aprile e si sperava giugno. Ora si deve valutarlo in questa situazione tutto particolare, e lui dovrà essere bravo a calibrarsi mentalmente in tutto questo. E vediamo, una volta finito tutto questo, di non prendere delle decisioni universali, diciamo ha fatto schifo, ha fatto benissimo, capiamo un attimo, però sicuramente un primo giudizio veritiero possiamo trarre dall'acquisizione di Danny Green.
Per aggiungere una cosa, se possibile, sull'aspetto del tiro dei Lakers, sui tanti errori che abbiamo visto contro i Raptors, dove se non sbaglio abbiamo tirato con, fatemi controllare un attimo,
40 da 3.
10 su 40 da 3. Guardavo questa cosa, quest'anno solamente 5 volte abbiamo preso almeno 40 triple, e in queste 5 partite 3 di queste abbiamo perso. È stato contro i Clippers a Natale, contro Toronto l'altro giorno e contro Brooklyn poco prima della pausa. Quindi questo vuol dire che quando prendiamo tante triple non è un bel segno per il nostro attacco. Magari possano sembrare delle triple aperte, e spesso lo sono, come quelle contro i Raptors, però sono magari dei jump shot che le difese ci concedono, e noi per pigrizia o perché non riusciamo a muovere bene l'attacco ci accontentiamo di questi tiri, e le difese avversarie sono ben contente di darceli, perché in realtà non siamo un jump shooting team, e quindi quando è la serata è storta può capitare di perdere, come è successo con i Raptors.
Sì, io aggiungo un dato per contestualizzare la brutta prestazione in attacco contro Toronto. È stato il peggior offensive rating di tutta la stagione, con 89.3. E è stato il defensive rating dei Lakers contro i Raptors è stato 102.9, e mai in una sconfitta il defensive rating è stato così buono. Quindi, ecco, se c'è da andare a vedere dove la si è persa, è evidente che la si è persa in attacco. Quello e così è andata così, è stata una serata storta. Tra l'altro aggiungo una cosa, si è perso dopo la partita contro i Clippers, che ha voluto praticamente dire primo posto della Western Conference. Se ci ricordiamo, anche proprio prima del lockdown, bellissima vittoria contro i Clippers e a seguire un calo di tensione contro Brooklyn, quindi non farei un dramma per questa sconfitta.
Anche perché i Raptors sono una delle migliori squadre al momento dell'NBA. So che Mammut è un grande fan dei Raptors.
Raptors che tra l'altro sono stati una delle prime squadre a ritrovarsi ed andare in ritiro dal 23 giugno in Florida, quindi in realtà sono decisamente più rodati di quanto non lo fossimo noi. Come ha detto giustamente Luca, noi la partita che dovevamo vincere l'abbiamo vinta, non abbiamo assolutamente tirato bene contro i Raptors da 3, e aggiungerei, se qualcuno vuole parlarne, non ho visto neanche un grandissimo Davis contro i Raptors.
A mio parere si fa un po' il discorso opposto rispetto ai Clippers, perché se il problema per i Clippers è che non hanno un anti-Davis, se c'è una squadra in NBA, a mio avviso, che può mettere in crisi Davis a livello, dal punto di vista offensivo, quelli sono i Raptors, perché Siakam, Ibaka, Gasol...
hanno un hobby pure, c'è.
Sono veramente atleti che hanno pochissime squadre NBA, e aggiungiamo che è una squadra che difende molto, molto bene di squadra, e molto che fa rotazioni molto buone, e quindi hanno tutto per dare fastidio a Davis. È un brutto matchup per lui.
Ma anche la strategia difensiva dei Raptors è stata perfetta per cancellare Davis, perché intanto lo costringevano a fare delle scelte, ad avere delle letture un po' più sofisticate, e l'abbiamo detto mille volte, questo è il più grande limite di Davis. E poi spesso gli non lo facevano ricevere vicino a canestro in maniera profonda, e quindi lui poi di fatto è uscito dalla partita. Quando non riesce a trovare ritmo, a trovare fiducia, poi Davis diventa passivo, non prende tiri. È inconcepibile per me che possa prendere così pochi tiri in una partita del genere. Alla fine quanti tiri ha preso? 7 tiri. Cioè, ha preso più tiri Kuzma, più tiri Marcus Morris, più tiri Waiters. Onestamente non è possibile una cosa del genere. Già è andato un po' meglio nel terzo quarto, quando è stato un po' più aggressivo ed è andato in lunetta, però non può assolutamente bastare.
Aggiungo una cosa, secondo me i Raptors sono anche una squadra che riesce a rendere Davis meno efficace in difesa per la strutturazione che hanno, perché se si gioca a due lunghi, Davis finisce su Siakam. Siakam comunque è un giocatore che impegna Davis. È vero che Davis lo può spegnere, perché per quanto sia miglioratissimo Siakam, sia un gran giocatore, non è il giocatore che può andare uno contro Davis ed essere produttivo. Però questo ti rende complesso mandare Davis in aiuto, perché deve occuparsi del suo uomo. Se Davis gioca da 5, loro vanno molto con Gasol e Ibaka, che giocano molto in punta, quasi da playmaker aggiunti in un certo senso, e quindi tengono lontano Davis da canestro, dal proteggere il ferro. Secondo me lui fa anche fatica in difesa contro i Raptors, se non sono un caso i soli 6 rimbalzi.
Hai detto bene, la strutturazione dei Raptors è in grado di metterlo fuori partita sia in attacco che in difesa. È una delle poche squadre che fisicamente riesce a tenere botta contro di lui, e non a caso noi abbiamo perso entrambe le partite. Ne abbiamo perso anche abbastanza malamente, soprattutto la prima. La seconda, quella dell'altro giorno, è stata alla fine una buona partita, soprattutto difensivamente, però quando una squadra riesce ad annullare Davis o LeBron, per noi ovviamente si fa più dura. Invece volevo fare una domanda a Luca su un giocatore, su una situazione, su una coppia di giocatori che mi ho accennato in precedenza. Volevo sapere che ne pensa lui di questo nuovo backcourt della panchina formato da Waiters e Caruso. Lui ne ha parlato molto bene nel recap fatto con Odino nella partita contro i Clippers e anche contro i Raptors. Entrambi sono state tra le note positive dei Lakers, anche se, come ha detto Luca in precedenza, Caruso ha commesso un paio di turnover sanguinosi, però in generale la sua prova è stata buona. Volevo sapere che ne pensa lui di questa coppia di guardie che esce dalla panchina.
Ma a me piacciono molto, e secondo me si completano bene, perché innanzitutto Caruso è sicuramente un giocatore che dà il meglio in difesa, e Waiters, se c'è un problema che ha, è nella metà campo difensiva, dove non è esattamente Marcus Smart. Caruso oltretutto ha un'altezza per cui può marcare sia le point guard, ma anche diciamo quelli listati come guardie, e in questo quindi può sempre prendere la guardia più pericolosa e lasciare e proteggere in questa maniera Waiters. E in attacco li vedo anche molto bene, perché come dicevamo, il problema principale di Caruso, per quanto nasca come trattatore di palla, come point guard al college, è quello di far fatica a creare per sé e per i compagni. Non è un giocatore che dal pick and roll può innescare un attacco. Quindi avere un giocatore invece creativo come Waiters, che sa procurarsi un tiro in qualunque occasione, per conto mio aiuta molto Caruso, perché Caruso può così essere quello che incomincia l'azione e Waiters può essere quello che va a creare all'interno dell'azione. Mentre ad esempio Caruso, quando gioca con Rondo, in attacco risulta decisamente isolato e si ritrova praticamente a diventare uno spot up shooter che spot up shooter non è, perché è decente da tre punti, ma non è un tiratore, non è Caldwell Pope. Mentre invece in questo caso lui può partire con la palla in mano, può iniziare l'azione, eventualmente anche attaccare il ferro se si presenta l'occasione, come abbiamo visto che ha fatto, ma poi nel momento in cui c'è bisogno del giocatore che realmente possa improvvisare, possa creare attacco, lì ci pensa Waiters. Se il gioco si rompe, se non si riesce a portare una situazione buona per Davis, sto parlando ad esempio del classico quintetto che vediamo terminare il primo quarto quando LeBron in panchina, quindi per conto mio può essere un'ottima soluzione. Poi contro i Raptors Caruso è andato particolarmente male, si è andato a vedere a 6 minuti dalla fine, in un lasso di tempo in cui si è subito un parziale di 10-0, da 83 pari a 93-83 per per i Raptors con LeBron seduto. Lui ha commesso davvero due brutti turnover, ha fatto anche un, secondo me è stato anche un po' molle su un paio di chiusure su tiri da tre punti di Lauri e Van Vliet. Per carità, ci sta, probabilmente può anche darsi che a fine partita fosse anche un po' stanco lui dopo aver giocato bene, resta comunque un giocatore molto giovane e anche un po' inesperto, però questa partita, se i Lakers sono rientrati, andati avanti e sono arrivati a giocarsela al quarto periodo, e anche grazie proprio a questa coppia di guardie che ha fatto molto bene, può far molto bene. A mio avviso stanno bene insieme e possono essere un plus per la squadra.
Anche perché, come hai accennato tu, Caruso ha dovuto fronteggiare una coppia di guardie molto forte, molto tosta fisicamente, molto intelligente, ovvero Lauri e Van Vliet, e lui per 20, 22, 25 minuti aveva, secondo me, disputato una delle migliori partite difensive della stagione. Mi voglio allargare, perché aveva creato tante palle perse, era stato molto bravo a passare tutti i blocchi, e forse però quello sforzo fisico che richiede la marcatura di Lauri e Van Vliet l'ha pagato negli ultimi minuti, dove ha giocato obiettivamente molto male.
Forse anche mentale, forse se sei abituato a giocare sempre 15-18 minuti può sembrare poco per un 26enne passare a 24, però magari la differenza la fa.
Sì, per dire la mia anche su Waiters, cioè, a parte tutti gli scherzi, tutti i meme che si possono fare su di lui, lui è un giocatore che post Cleveland mi è sempre piaciuto come tipo di giocatore, su quale mentalità si è calato dopo quella trade andando ad Oklahoma. Si è ritagliato una carriera fino ad ora da buon role player, perché ad Oklahoma è stato un pezzo importante per quella run dei playoff, in cui poi vabbè è successo quel che è successo, mandando via il 3-1 in finale di conference. Però lui era stato un giocatore molto importante. E poi negli anni di Miami, pur non riuscendo mai a fare delle partite di playoff, ha fatto il suo e ha dimostrato comunque di essere un giocatore che nell'NBA era importante e spostava qualcosina. Poi beh, è successo quel che è successo tra un anno e mezzo a questa parte, però secondo me si vuole prendere anche lui delle rivincite, un po' il leitmotiv delle scelte di roster di quest'anno che si è fatto, tutti questi giocatori che vogliono riscattarsi in qualche modo. E con Caruso
finisci.
No, e con Caruso, come avete detto, si possono sposare molto bene, quindi parte, vabbè, giusto per dire quello che ha dovuto sopportare Caruso per tutta la partita, Van Vliet ha appena finito di farne 36 nella partita contro Miami, quindi diciamo non è che scarso di sicuro non è, Van Vliet lo sappiamo benissimo, quindi può aver pagato anche quello sforzo difensivo che diceva Luca, quindi vai pure Giuseppe.
Vai Luca.
No, volevo cambiare argomento sempre sulla partita, quindi sei ancora da aggiungere.
No, volevo dire solo una cosa al volo su Waiters, che lui di fatto è crollato psicologicamente dopo aver preso il contrattone, dopo aver fatto una grande annata nel contract year, poi è andato alla cassa, ha preso tanti soldi e lì poi le motivazioni sono crollate, e quindi magari adesso che la sua carriera NBA rischia di essere terminata, adesso si trova in una situazione dove può competere per un anello, quindi magari tornando alle motivazioni e tornando, si spera, anche un po' alla condizione fisica, potrà migliorare il suo rendimento.
E non dimentichiamo che queste teste calde rinchiuse in una bolla in cui hanno davvero meno possibilità di fare cazzate, forse possono risultare davvero delle scommesse vincenti.
Poi lì c'è da dire come si vive nella bolla, che oggettivamente secondo me noi non possiamo giudicare da qua, ma chi lo sa, da un lato magari veramente riescono a trovare maggiore equilibrio, dall'altro diventa forse fin complicato restare così tanti giorni isolati. Sarà un tema più avanti. No, io tornando alla partita invece volevo parlare di un altro giocatore della panchina, che è Markieff Morris, e farvi una domanda sul perché secondo voi Morris ha giocato molto nel primo tempo contro i Raptors, dove secondo me ha fatto benino, a parte gli errori al tiro, dove, per carità, torniamo al discorso, un paio di corner three anche prese bene, non sono entrate, pazienza, e ha avuto un buon plus minus, ha giocato nel quinte, fondamentalmente insieme a Kuzma, Caruso, Waiters, che sono stati un po' tra i migliori, ha avuto un buon plus minus ed è un po' sparito nel secondo tempo, poi che l'ha escluso in favore di J.R. Smith. A vostro avviso, solo tra virgolette turnover per provare un po' tutti i giocatori, visto che comunque non ci sono esigenze di classifica, o come mai?
Ma secondo me ci sono due motivazioni. La prima è fisica, perché ricordiamoci che Morris è stato in quarantena fino a pochi giorni prima della ripresa, perché probabilmente è stato vicino ad un familiare che aveva il coronavirus e quindi è rientrato più tardi degli altri e ancora c'ha pochissimi minuti nelle gambe, e questa è una motivazione. La seconda motivazione secondo me è legata al fatto che, se conosco un po' Vogel, secondo me non è stato contento della direzione di tiro di Morris, che tu dicevi giustamente, Luca, che ha preso anche dei buoni tiri, però prendere 10 tiri in 10 minuti
sì,
secondo me è un po' troppo, e Vogel, se lo conosco bene, non è stato contento di questo aspetto e allora ha preferito non farlo rientrare nel secondo tempo. Questa motivazione, diciamo, si aggiunge a quella fisica.
Direi che ci sta, soprattutto penso il discorso di Vogel, che fa determinate scelte. Poi sicuramente penso che volesse anche dare dei minuti a JR.
Eppure, che può essere utile.
Per chiudere, direi di fare un pronostico con le partite che andremo a giocare questa settimana. Allora, affrontiamo questa notte i Jets, poi abbiamo i Thunder, i Rockets e i Pacers, una settimana diciamo non da poco.
Addio.
Vai Luca.
Pronostico non lo so, perché io sicuramente mi aspetto una tra Thunder e Rockets dove si farà load management e probabilmente qualcuno salterà le partite, visto che parliamo di un back to back. Io mi aspetto una vittoria nella partita di questa notte contro i Jets, perché questo darebbe la matematica del primo posto. In questo momento manca mezza partita, quindi una vittoria Lakers o una sconfitta Clippers. Quindi mi aspetto, visto che c'è stata una sconfitta contro i Raptors, che la squadra voglia rispondere e voglia chiudere la pratica a primo posto a Ovest, e da lì mi aspetto poi un calo e dico 2-2 nelle quattro partite. A me piacerebbe anche, tra virgolette, che facessero due conti sugli accoppiamenti dei playoff, però forse fin non è neanche bello chiederlo, è bello spererlo da tifoso.
Beh, per il primo turno ovviamente non cambierebbe nulla, per il secondo turno direi che incontriamo tre squadre che si giocano tre posti.
Eh sì, sono molto vicine.
Stuani?
Secondo me potremmo continuare la tradizione positiva di quest'anno nel back-to-back, dove abbiamo un record super positivo, forse addirittura non ne abbiamo perse neanche una, non vorrei dire una scemenza. Quindi dico che vinciamo contro i Jazz e contro OKC, e invece potremmo perdere le altre due contro i Rockets ed Indiana, magari iniziamo lentamente a pensare ai playoff, quindi
back to back Thunder e Rockets, se vuoi.
Thunder e Rockets, allora cambia tutto allora. Voglio essere positivo, anzi no, non sono positivo, dico che vinciamo sempre contro Utah e contro KC, perdiamo contro i Rockets e pure contro Indiana, che è una squadra sempre rognosa, sempre che te la fa sudare, magari se non abbiamo voglia di sporcarci le mani potremmo anche perdere.
Perfetto, Andrea?
Allora, la ragione mi direbbe 2-2,
non saprei dire identificarli, direi magari stasera con i Jazz riusciamo a vincere e così via, però visto che nessuno l'ha ancora detto, io dirò un bel 4-0 e vinciamo tutte, perché bisogna vincerle tutte.
Mamma mia, hai sostituito Luca in tutto e per tutto.
No, qualcuno doveva dirlo, quindi lo dico io.
Abbiamo Luca, fai testamento ormai, fai che lasciare tutto ad Andrea che ha deciso di prendere il tuo posto. Io sinceramente penso che non farò un pronostico, perché è un pronostico impossibile, non sappiamo davvero chi giocherà, se giocheranno tutti, non credo che staranno magari a riposo solo nel back to back, però bisogna anche mettere benzina nelle gambe, non lo so, è totalmente impronosticabile e quindi io rimarrò senza voto. Direi di chiudere così il podcast. Saluto.
Volevo provocare
a tutti.
Mi permetti di provocarti prima della chiusura?
Mi sembra giusto, vai.
Volevo dire che poco fa Giustizia ha messo una tripla contro i Nuggets.
Perfetto, perfetto. Approvo pienamente la totale alienazione dei giocatori che hanno deciso di cambiarsi il nome sulla maglietta. Chiudiamo con questa perla. Un saluto ad Andrea.
Ciao a tutti.
Un saluto a Luca.
Ciao a tutti.
E un saluto a Stuani.
Ciao a tutti.
Appuntamento al prossimo podcast. Ciao.